Ancora una domanda è da parte di Antonio che dice: Caro Giuseppe, Giovanni 8 da 1 a 11 dovrebbe essere incluso nella Bibbia oppure no? Io sostengo di no, perché il codice sinaitico e il codice vaticano non lo hanno. Mia moglie non è sicura. Grazie per la tua risposta, Antonio. Allora, questa è la storia della donna adultera che Gesù perdona. E alcune Bibbie credo non lo includono, altri lo hanno tolto dalla Bibbia. È un passaggio questo molto difficile da capire se dovrebbe essere incluso o no. E tu cosa pensi?
Beh, io quello che penso io non è che molto importante, però qui bisogna fare la cosa giusta.
Eh sì.
È una, diciamo, una domanda molto intelligente perché appunto certe Bibbie lo mettono in parentesi perché nei manoscritti più antichi non c'è questo. E allora cosa hanno fatto? Lo mettono in parentesi. Allora, questo significa che il passaggio non è presente in tutte le Bibbie, nella versione biblica della Nuova Riveduta, che è sempre basata sulla Diodati, no? Vediamo che dal verso 7,53, Giovanni 7,53, il capitolo precedente, al verso 8,11, capitolo 8, è messo tra parentesi, appunto per questo motivo, perché non si trova su tutti gli antichi manoscritti. Va bene, allora. Però nella Nuova Diodati le parentesi non ci sono.
E voglio aggiungere che altri fratelli hanno notato queste parentesi che riguardano altre scritture, non questo di Giovanni 8,
Sì.
e chiedevano: ma perché queste parentesi e perché alcune Bibbie saltano il versetto?
Sì, perché nei manoscritti più antichi non ci sono.
Quindi non sono molte scritture, molte parentesi, ma alcune appaiono qua e là nella Bibbia. E allora noi cosa dobbiamo credere? Che è bene includerle o meglio toglierle?
Allora, qui abbiamo un matrimonio qui che c'è Antonio che discute con la moglie.
Sì.
La moglie dice sì, lascialo. E il marito dice no, non c'è nei più antichi manoscritti. Ma io c'ho un sistema molto semplice in queste situazioni. Dilemma è a quali manoscritti credere? Giosuè, butti la moneta, butti i dadi?
No.
Qui dal Nuovo Testamento in poi si va dallo Spirito Santo per capire le cose. Allora adesso vieni a pregare, Spirito Santo, guidaci.
Amen.
Allora prendi le Bibbie cinesi che stampa, vengono stampate dal governo, perché ci sono chiese ufficiali in Cina. Allora per ordine del governo comunista questo passaggio è stato tolto, è stato proibito, non solo tolto, parentesi, o messo in parentesi, ma diciamo, questa scrittura, questa storia non è abbastanza secondo la regola marxista che chi sbaglia paga. Quindi questa moglie meritava di essere lapidata, se, secondo qualche marxista. Anche Maometto, quando ha copiato la Bibbia, cioè quello che gli piaceva dalla Bibbia, ha evitato di menzionare questo. Evidentemente era un passaggio troppo amorevole, perdonevole. Lui infatti le adultere le lapidava, credo. Il modo che io decido, come decido io quando vedo parentesi, è molto semplice. Controllo quale versione antica è più conforme al resto delle scritture.
In che
Io
senso?
non ho mai avuto problemi con nessuna parentesi, per dire la verità. A me non mi hanno mai dato fastidio.
Puoi spiegare?
Cioè, diversi passaggi, diversi punti sono tra parentesi, ma a me nessuno mi ha dato mai problema. Per
Hai detto che controlli
il
quale.
motivo che adesso io ti dirò, dimmi.
Hai detto che controlli quale versione è più conforme al resto delle scritture. Puoi spiegare?
Sì, capito? Controllo quale versione antica è più conforme. Cioè, più conforme quello senza parentesi, quindi senza il contenuto delle parentesi, senza una certa storia tra parentesi, o è più conforme con la storia in parentesi? Cos'è più conforme adesso le scritture? Mi spiego, no?
No,
Non mi spiego.
no,
Tranquilla, mi capita.
prova di nuovo.
Provo di nuovo, scusate fratelli, ci saranno predicatori meglio di me in giro.
Sorry.
Voglio dire, quando mi chiedono, perché ripeto, tutte le storie del Vangelo, tra parentesi, non ho mai trovato nessun problema di antiscritturalità, d'accordo? Però quando mi chiedono come adesso, io c'ho un modo molto semplice. Paragono la storia alle scritture, alle altre scritture, al resto della Bibbia. È conforme o no?
Ah, ok. Se ci sono altre scritture che sono in linea con quello che è tra parentesi.
Sì, se, esatto. Se uno venisse e mi direbbe, sai, ho sentito tua moglie che stava evangelizzando uno, sì, e questo gli fa una domanda che non credeva in Dio, e tua moglie gli ha detto, sono d'accordo con te. Cioè, io conosco mia moglie, non può essere, lei non può dire che è d'accordo con un ateo. Ah. Cioè, l'ateo gli diceva che non credeva in Dio, e sua moglie dice, ti capisco, anche io la penso come te.
E tu non crederai questa?
Io conosco mia moglie, guarda che lei non può evangelizzare così. Ma l'ho sentito con le mie orecchie, ma tu pulisciti le orecchie. Mia moglie non evangelizza così.
Quindi tu conosci il carattere di tua moglie, certo. Quindi confidi. Sì.
Uno mi dice, guarda, ho visto tua moglie che andava in discoteca con una minigonna di 10 centimetri. Ah sì? Ma guarda, tu comprati un nuovo paio di occhiali e mia moglie non va in discoteca.
Ok, e ha applicato questo alle scritture?
Quindi, io ho applicato questa testimonianza alla mia conoscenza di mia moglie e so che è una bugia. Allora, applicato queste storie in parentesi alla Bibbia in generale, allora dobbiamo vedere questa storia della donna adulta che Gesù perdona in confronto con il resto della Bibbia.
Ho capito, sì.
Stona e fuori riga, oppure è consone.
Oppure ci sono altre scritture che confermano la stessa idea.
Sì, qui c'è un direttore, c'ha un'orchestra di 400 elementi, tutti i violini, tutti i tromboni, tutti i pianoforti, tutto perfetto. E poi c'è uno con un mescolo, con due mescoli che batte una padella. È consone con il resto dell'orchestra? Non credo. E questo è il fatto. È facile sapere se una cosa è attinente. Cioè,
ma per questo devi avere una conoscenza della Bibbia per capire.
È logico.
Sì.
È logico. I testimoni di Geova, per esempio, non ce l'hanno, fanno un sacco di bla bla, ma loro la Bibbia non la capiscono. Come potrebbero? Non credono nello Spirito Santo? Lo dico di sì, ma se ci credessero andrebbero in giro a guarire gli ammalati e non ci credono, perché non c'è lo Spirito Santo. Allora, i fratelli che 17 secoli fa lavorarono sul codice sinaitico, e il codice il Vaticano, non so le date esatte, cioè lavorando sul codice Vaticano e sul codice sinaitico, come fecero a includere questi passaggi, seppure tra parentesi? Ma secondo me li inclusero perché li confrontarono, vabbè, non solamente ai manoscritti, ma li confrontarono alla Bibbia. Che se ti confronti solo con i manoscritti non è sufficiente, che molti manoscritti non furono accettati, perché quelli credo che fu nel IV secolo, concilio di Nicea, che la Bibbia fu messa insieme. E lì alcune cose furono scartate e altre invece accettate. Vedendo la Bibbia che abbiamo noi, a parte gli apocrifi, che la Chiesa Cattolica c'ha i libri apocrifi, che non è Bibbia, e la Chiesa Cattolica accetta anche quelli, però non vanno con la della Bibbia, stonano. Dio non parla negli apocrifi, non parla mai, e ci sono anche degli errori. La dottrina del Purgatorio è scritta nei libri apocrifi, nei Maccabei, va bene, e nessun'altra parte, quindi sappiamo che non è Bibbia. Va bene, allora, quando misero insieme al concilio di Nicea la Bibbia, le misero insieme lì, ancora non c'era la Chiesa Cattolica. Va bene, anche se i testimoni di Geova dicono che quelli erano testimoni di Geova, i cattolici e quelli sono cattolici, in realtà c'era solo la Chiesa Cristiana. Allora fecero un buon lavoro. Invece bisogna confrontare gli scritti antichi non solamente ad altri manoscritti, che quello lì può fare anche quello, ma la cosa principale: devi controllare un manoscritto se si incastra perfettamente alle altre scritture e vedere se il manoscritto è conforme oppure no.
Alla Bibbia.
Sì, adesso dimmi se hai capito.
Sì, ho capito molto bene, sì.
E Dio mi aiuti, cerco sempre di parlare un italiano semplice,
grazie,
che i bambini capiscano.
Oh, grazie.
Ecco, nel caso di Giovanni 8, 1 all'11, possiamo trovare tanti riferimenti scritturali che comprovano la verità di questo grande atto di perdono, Giovanni 8, 1 all'11.
Per esempio?
E per esempio ho trovato diversi, qui c'è il primo che ho trovato, allora, Romani 3, 23. Allora, andiamoli, Romani 3, verso 23, cosa dice?
Tutti hanno peccato e sono privi dalla gloria di Dio, allora, Romani 3, 23.
Allora, qui c'è una donna che ha peccato, no?
Sì.
Però, alt, chi sono io per lapidarla? Tutti hanno peccato.
Ah, ok, ok.
Quindi, okay. Vecchio Testamento, magari, Nuovo Testamento io non ho più diritto, perché nel Nuovo Testamento scopro che siamo tutti peccatori. Quindi noi non siamo più meglio della donna adultera, ma siamo sulla stessa barca che affonda, che sta affondando per i peccati di ciascuno,
sì,
fin quando è arrivato Gesù a salvarci.
Sì, sì, sì.
Quindi chi sei tu per dire a te ti lapido?
Mm-hmm.
Infatti la lapidazione è una pratica che non era usata nella Chiesa cristiana. Appunto perché il Nuovo Testamento dice che siamo tutti peccatori. Cosa vuoi lapidare? Pistola.
Ok, ok, sì.
Allora, secondo passo, andare lì, primo Corinzi 6, c'è il secondo passo che ho trovato, ci sei, verso 9 all'11.
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri.
11.
E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Primo Corinzi 6, da 9 a 11.
Qui Paolo sta dicendo, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? E chi sono questi? Fornicatori, idolatri, adulteri, e tali eravate anche voi!
Mm-hmm.
Svegliatevi!
Non solo lei l'adultera,
non
anche,
solo la donna
anche
adultera.
Noi. E Dio ci ha perdonati, quindi anche a lei la perdona.
Ma siete stati giustificati, siete stati lavati. Fino a qui tutto bene?
Molto bene.
Ecco, allora, quindi questa storia della donna adultera, diciamo, è abbastanza logico che è una cosa biblica, perché noi eravamo, praticamente Paolo qui sta dicendo, voi eravate adulteri come lei, come questa donna, eravate adulteri, adesso la volete lapidare? Quindi sta storia è biblica.
Sì, sì.
Ci siamo?
Sì.
E così come Gesù perdonò l'adultera, così ha perdonato anche noi.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
La mancanza di perdono, quindi andiamo a Matteo 23, guarda. Mancanza di perdono, va bene, era infatti uno dei peccati più grandi dei farisei. Mancanza di perdono è quella che ti blocca la porta del regno di Dio. Non entri se tu non perdoni. No, se non hai perdonato, ti guardano. Guardano la tua pagella, hai perdonato? No, allora non entri. Non entri.
Uh-huh.
Ah, ma io adesso cambio. No. No, troppo tardi. Matteo 23, 23. Tutto 23.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Matteo 23, verso 23.
Quindi Gesù sta dicendo ai religiosi, che potevano essere cattolici o protestanti, erano farisei, ma questa denominazione c'è ancora in tutte le chiese, potrebbe essere nella mia chiesa, noi, Dio ci aiuta a non essere così, potremmo esserlo se non stiamo attenti. Guai a voi, perché pagate la decima, fate tutto per bene. Queste cose dovevate fare, sì, ma dice voi state però trascurando le cose più importanti. Più importante per la decima, sì. E cos'è il giudizio, la misericordia, la fede? Queste cose bisognava fare, va bene, però senza tralasciare le altre.
Amen.
Va bene, e allora qui vediamo che Gesù, cioè, dice che la misericordia, il perdono è più importante di uccidere, lapidare un'adultera. E se questa adultera domani si pente? I musulmani dicono no, noi prima la lapidiamo e poi si pente.
No.
E perché se te rubi ti tagliano le mani. Nel cristianesimo le mani non si tagliano più. Vecchio Testamento magari c'erano situazioni, ok, al limite. Nuovo Testamento, e questa è una cosa che Maometto ha dimenticato di copiare, non tagli le mani al ladro, lo evangelizzi. Perché? Ma perché si può pentirsi? Signor Maometto, egregio, onorevole, non si tagliano le mani ai ladri. E cosa si fa? Lo evangelizzi. Evangelizzazione è un'altra parola che Maometto si è dimenticato di copiare. Allora, fino a qui questa storia entra nella Bibbia?
Sì, sì.
Punto terzo, Matteo 18.
Sì.
Non abbiamo finito ancora. 21 e 22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Matteo 18, da 21 a 22.
Cioè, qui Pietro, che era sempre il primo a fare domande, a porre di nessuno, questo qua era come un bulldozer. Dice: Signore, quante volte devo perdonarlo? 6, 7, facciamo 7 in nome di Dio, va bene? E dopo gli posso dare un fracco di botte? Poi la posso lapidare, questo ha fatto 7 adulteri, la moglie, all'ottavo io la lapido. E quello là che è mio amico che mi ha imbrogliato, lo leggo per i polpastrelli a un albero e l'ottava volta. Cioè, vuole sapere dopo quante volte posso...
Sì.
Capito?
Smettere di perdonare, punire.
E Gesù, verso 22, di nuovo.
E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Capito? Gesù gli dice fino a 490 volte al giorno.
Ai ai ai.
Moltiplica 70 per 7, 490. Mm-hmm. Cioè, se la donna si è pentita, certo che è stata perdonata.
Ma, domanda... Se quella donna commette 7 adulteri, tu la perdoni 7 volte?
Ma, cioè,
tu, Giuseppe, ti chiedo a te.
E devo, sono cristiano, sì, perché...
Ma se tua moglie pecca 7 adulteri contro di te...
Ma che Dio l'aiuti, donna...
Va bene, ma...
Donna estraviata, ma donna fuori binario.
A te ti è capitato bene una donna buona, però ci sono fratelli che hanno questo tipo di mogli.
Ma io ho avuto una fidanzata... Nel mondo, una volta che infatti ha commesso adulterio, io anche nel mondo non ci credevo agli adulteri. Cioè, la fidanzata è quella.
Ma certo.
Invece questa qui è andata con altre. E poi ci siamo separati, grazie a Dio.
E la perdoni 7 volte e continui ad andare avanti come se niente fosse?
Ma come se niente fosse lo dici te.
Ma ti chiedo.
Probabilmente, infatti, quando io ho scoperto che questa mia è, che io sono tantissime 3 anni, è una ragazza inglese. Poi ho scoperto che lei l'ho ammesso anche. E no, mi ha fatto molto molto male, al punto che l'ho lasciata. Non tanto perché ero iper geloso, no, non ho fatto nessuna scenata. Però ho capito che questa qui non potevo fidarmi, giravo le spalle, ciao.
Uh-huh. Quindi non devi vivere la tua vita con un'adultera per sempre.
No, quello è l'unico peccato in Matteo capitolo 5, che per il peccato di fornicazione ti puoi divorziare.
Ok.
Gesù ha detto puoi divorziare in caso di fornicazione.
No, è bene precisare questo, fare un equilibrio. Sì, perdoniamo gli adulteri se si pentono davvero, ma poi se vedi che ripetono di nuovo e di nuovo, vuol dire che il pentimento non è molto veritiero, è un po' falso, no?
No, infatti, cioè, tu dovrai convenire, cara Angela, che quando Gesù diceva 70 volte 7, non era una cosa letterale, è una cosa, diciamo, simbolica. Cioè, dove che trovi una donna che commette adulterio 490 volte?
Cioè,
non è neanche
no.
Fisiologicamente possibile.
Speriamo di no, sì, amen.
Ma stiamo scherzando? Cioè, Gesù stava dicendo sempre, sempre.
Infatti, noi l'abbiamo spiegato altre volte, che ci sono situazioni quando un marito si separa dalla moglie, ci sono... cioè ragioni biblici che Dio accetta, però anche in quella situazione nel cuore devi lo stesso perdonare, no? Come dice Gesù, non devi vivere la tua vita sempre in rancore, in odio. Tu perdoni anche se l'altro va per la sua strada.
Amen, amen, amen. Tu perdona, non sbagli mai. 70 volte 7, ecco. È un numero simbolico, ok? Vuol dire sempre, insomma.
Mm-hmm.
Se uno sbaglia di nuovo dopo un anno, dopo 50 anni, può capitare.
Sì.
Uno si salva, è drogato, poi ci cade di nuovo, non perde la salvezza, semplicemente perde la corona, perde le benedizioni, poi dipende se si pente veramente, capito?
Quindi nella Bibbia troviamo tante scritture che parla del perdono, ed è per quello che tu dici che Giovanni 8, il passaggio della donna adultera, è biblico, è scritturale, perché ci sono altre conferme, tante nella Bibbia, che parla di perdonare, perdonare.
Amen, amen, amen. Si dice perdona 70 volte 7, vuol dire che il perdono di Dio, non è che Gesù solo predicava a noi di perdonare, lui perdona, Dio perdona, e se il perdono è sincero lui continua a perdonare 70 volte 7 al giorno. Questa è una cosa impossibile, fare un peccato, ripeterlo 490 volte. Quindi Gesù in questo caso, diciamo, va interpretato in modo simbolico, però il punto è perdona e non sbagli.
Amen.
Va bene, insomma, diamo la conclusione qui, in nome di Gesù. Guardiamo Matteo 6,
sì.
14 e 15.
Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6, 14 e 15.
Beh, perdona i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. La scrittura meno compresa, meno praticata di tutta la Bibbia. Che cristiani lo leggono, ripetono, però lo stiamo comprendendo, lo stiamo praticando.
Infatti il perdono è uno dei valori cristiani più preziosi, più ammirati dal mondo pagano, è una cosa che veramente dobbiamo imparare.
Sì, è una cosa che veramente dobbiamo imparare, perché grazie a Dio che i cristiani di solito lo praticano, va bene, cerchiamo di praticarlo anche di più.
Amen.
Infatti vedi, quando un musulmano viene ucciso, vendetta, tremenda vendetta, eterno odio.
Mm-hmm.
Però quando i musulmani uccidono i cristiani perdonano.
Amen.
Quindi vincono. Anche pochi giorni fa i musulmani hanno decapitato 70 cristiani mentre pregavano in una chiesa.
Aia.
Non è successo niente. I giornali non hanno neanche parlato. Perché c'è questa cospirazione mondiale, i cristiani devono morire, ciao. Ma così hanno vinto il mondo, la prima chiesa.
Con l'amore.
Conclusione, io credo che questa storia, che sia scritta nei manoscritti più antichi oppure no, io l'accetto come verità di Cristo. Perché? È conforme al resto delle scritture che i saggi di Nicea, quando compilarono la Bibbia, lo capirono e la inclusero nella Bibbia, tutto il passaggio. Quindi per parte mia potete tranquillamente togliere le parentesi, come giustamente hanno fatto anche i traduttori della Nuova Diodati, la Bibbia che usiamo, e Dio li benedica per questo. Va bene, loro non hanno messo le parentesi, hanno capito che non c'è dubbio. Dobbiamo perdonare, tutta la Bibbia è fuori dal perdono. E allora Gesù perdona l'adultera. Scusa, ma questa è la base del cristianesimo, perdonare l'adultera.
Amen.
E dargli una possibilità.
Amen, sì, bello. Cioè,
Paolo dice, eravate adulteri, eravate idolatri, ma siete stati lavati. Quindi sta dicendo, se vogliamo applicare questo a Giovanni 8, sta dicendo, sì, quella donna adultera volevano lapidarla, ma voi eravate uguali.
Sì, sì. E io voglio un'opportunità per cambiare, quindi offriamola anche agli altri.
Quindi, cari fratelli, per favore, smettete di litigare tra moglie e marito. Va bene? E cercate di... Antonio, che fa questa domanda, vai da tua moglie e digli, moglie, hai ragione. Questa è la mia fede, tu fai come vuoi, ovviamente.
No, ma vedi, uno sente così, l'altro sente il contrario, ma ti serve una ragione, ti serve una dimostrazione su cosa basare la tua idea, la tua
ti
opinione.
Ti servono le scritture.
Le scritture, amen.
Capito? Sempre andare alle scritture se volete mettere la parola fine a una lite.
Amen.
Sempre le scritture in amore.
Gloria a Dio, sì.
Antonio, ti benedica, ti abbraccio. Salutaci la tua dolce moglie che ha ragione. Sai, quando le mogli hanno ragione dobbiamo dirglielo, perché questa storia che noi mariti sempre ragione non funziona. Che le mogli meritano di sapere quando hanno ragione. Io sono orgoglioso, sono molto orgoglioso di quando vado da mia moglie gli dico hai ragione moglie. Mostra che non sono marito spacca tutto, ha sempre ragione lui. Va bene, vai da tua moglie, digli Dio ti benedica, ringrazia Dio che mi ha dato una moglie come te, che ascolta dal Signore. Amen.
Amen.
Un abbraccio,
grazie,
fratellino,
Signore.
E salutami anche la tua dolce sposa.
Sì, e salutiamo tutti gli altri fratelli che sono in ascolto. Credo che ci fermiamo qui per stasera.
Ci fermiamo?
Sì. Vi abbracciamo tutti, fratelli, vi amiamo. Che il Signore vi protegga, vi guidi sempre nella sua verità in ogni cosa che fate e che pensate. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù, amen. Vi abbraccio uno per uno.
Ciao, fratelli.
La parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti, si rinnova ogni giorno, mostrandomi la via che devo percorrere per arrivare a te. Tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta avanti, si rinnova ogni giorno, mostrandomi la via che devo percorrere per arrivare a te. La tua parola è speranza per la vita mia, la tua parola è scudo per chi ricorre a te, la tua parola è perfetta e rinfranca l'anima mia. Secca l'erba e appassisce il fiore, passerà mai, secca l'erba e appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. La tua parola è speranza per la vita mia, la tua parola è per chi ricorre a te, la tua parola è perfetta e rinfranca l'anima mia. Secca l'erba e appassisce il fiore, ma la tua parola, oh mio Signore, non passerà mai, non passerà mai, non passerà mai. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, essa mi porta